Ma gliel'hanno dato l'Oscar a questo? No, neanche a lui. Vabbè, quando diventano troppo bravi, niente Oscar, così imparano. L'Oscar solo alla grande bellezza. Allora, questo era Colin Farrell con la ormai celeberrima Happy, e noi invece siamo sempre quelli di Radio X. Oggi è martedì, ma proprio martedì, sono le 19.30 e alle 19.30 ai microfoni di Radio X mi fa piacere salutare Stefano Guzzetti.
Ciao a tutti.
Ciao Stefano, benvenuto a Radio X.
Grazie.
Allora, Stefano è qui perché Stefano è un musicista, un signor musicista, bisogna dirlo. Quando è che ti farai chiamare maestro?
No, spero mai.
Beh, il titolo è quello, no?
Cioè, no, allora, però capita, no? E mi imbarazza parecchio, perché sinceramente non
perché?
Non so, sai, in cuor tuo pensi sempre di essere
il solito
ragazzo che se la strimpella.
Beh, guarda, ti avviso, quando qualcuno ti chiama, comincerà spesso a chiamarti maestro, vorrà dire che sarai invecchiato, e allora lì perché in genere, no, è quella reverenza che si deve a uno che anche magari non ne capisce nulla. Questo non è il caso di Stefano, perché Stefano è un bravo, anzi bravissimo musicista, col quale oggi ci fa piacere parlare del suo nuovo disco.
Sì. Ma sai che in realtà si dice sempre nuovo disco, in realtà i dischi che escono sono vecchi e stravecchi.
Io lo so, perché voi siete come gli stilisti, quando presentano la moda autunno-inverno stanno già pensando quella della primavera-estate.
Sì, no? Esatto, questo è fisiologico, perché si presuppone che tu sia appassionato per quello che fai, cioè, e quindi caspita, ci sono i tamburi, bestia.
Sì, l'abbiamo detto prima, lo diciamo a chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento su Radio X. Noi stiamo in Piazza del Carmine a Cagliari, e Piazza del Carmine è il cuore del carnevale cagliaritano, che dice che era morto, ma questi non sono i fantasmi del carnevale.
Io direi che potremmo parlare a tempo,
possiamo farlo. Allora, tu che sei il maestro, tacca banda, dai,
e vai via,
e dai il ritmo.
No, dicevo più o meno che chiaramente, essendo appassionato di musica, si presuppone un musicista, minimo starà sempre componendo, insomma scrivendo, alla fine diventa una necessità fisiologica quasi, no? Quindi alla fine sì, sei sempre avanti con le idee, con le cose scritte, eccetera. Fermo restando che c'è da dire una cosa, che quando sottoponi all'attenzione di un'etichetta un tuo lavoro, molto spesso e molto volentieri l'etichetta ha già schedulato le attività di produzione per l'anno, quindi magari tu dici: ah, sentite qua, c'è questa roba, e loro dicono: ah, bene, perfetto, l'anno prossimo. Quindi vuol dire che il tuo lavoro, che già è vecchio di un po', sarà ulteriormente vecchio di... Adesso chiaramente si scherza, però sì, è il nuovo disco, ma sono pezzi che ho chiuso effettivamente un anno abbondante fa.
Eh sì, poi questo, diciamo, è un male comune un po' a tutti quelli che fanno un mestiere come il tuo, cioè un mestiere legato alla creatività.
Sì.
Perché anche, non so, nella produzione di un film, da quando si comincia a pensarlo di fare un film a quando poi il film se lo si realizza, possono passare anni.
Caspita, sì. No? Devo dirti che, tra l'altro, e qua chiudo il discorso sul vissuto di un lavoro, adesso ovviamente mi capita di suonare questi brani per necessità anche esecutive, per suonarlo dal vivo, eccetera, e ovviamente un po' sono cambiati, li suono diversamente, sono cose che chiaramente col tempo un po' godono di vita propria e cambiano lievemente, eccetera.
Va bene, allora, il disco intanto come si chiama?
Si intitola At Home Piano Book Volume 1, praticamente è una sorta di diario minimalista di musica al piano, cioè ho voluto proprio ritrarre l'atmosfera di quando uno si siede al piano in una stanza e suona. Punto.
Benissimo, allora cominciamo ad ascoltare una traccia. Ti sei messo d'accordo con Davide oppure facciamo a caso così?
Io direi The Road to You.
Allora, The Road to You, Stefano Guzzetti, il suo nuovo album, ce l'ascoltiamo se la rantantina permette.
Thank you.
però così è un delitto. Va bene che è martedì grasso, ma rompere con la rantantina questa atmosfera sognante, ovattata, di casa, appunto.
Avrei dovuto portare un altro disco
di Stefano Guzzetti, vabbè,
Tarantella.
Vabbè, non ti avevo avvisato. In realtà nessuno di noi aveva pensato che oggi era martedì grasso, ma proprio nessuno di noi ci aveva pensato.
È bellissimo.
Va bene. Allora Stefano, adesso magari poi questo è il momento peggiore, perché sono proprio qui sotto, poi magari tra un po' riusciamo a ricostruire un minimo di tranquillità, anche se immagino che in radio poi arrivi qualcosa di più ovattato, no? speriamo bene. Dunque Stefano,
sì.
Tu in realtà ti occupi ovviamente di musica a 360 gradi,
sì.
Però ti occupi in maniera particolare di musica da film, sono...
Allora, io fondamentalmente faccio due cose, anzi forse tre, che però faccio rientrare, due di queste rientrano, si mischiano tra di loro spesso e volentieri. Faccio produzioni musicali, nel senso che mi capita di fare dei brani per dei lavori commissionati, possono essere degli spot istituzionali, delle clip o anche dei documentari.
Quindi stiamo parlando di colonne sonore.
Sì, colonne sonore su commissione in miniatura, diciamo così. Però mi capita anche di fare colonne sonore per videogiochi, per esempio.
Questo era un aspetto che mi interessava molto, perché non tutti pensano che dietro la produzione di un videogioco ci sia qualcuno che viene chiamato a scriverla la musica per il videogioco.
Sì,
no?
Assolutamente. La verità è che al giorno d'oggi l'industria dei videogiochi è diventata molto, molto fiorente, molto forte, e conseguentemente molti compositori, anche grossi, si sono riversati un po' nello scrivere per questa industria. Fermo restando che chi comunque scrive per i videogiochi, parliamo di un'epoca in cui i videogiochi sono già evoluti tecnicamente, quindi si può ascoltare in un videogioco una colonna sonora con delle fattezze musicali,
sì,
apprezzabili,
certo, non stiamo parlando
dei suoni, dei beep degli anni 80
di Super Mario,
no. Parliamo di colonne sonore da metà anni 90 in poi, quando sono stati introdotti bene o male i CD nel mercato anche dei videogiochi come sistema di storaggio, quindi si potevano includere dei brani musicali ad alta definizione. Allora lì chiaramente è nato tutto un movimento di compositori che scrivono per i videogiochi, ed è tuttora ovviamente bello che in forma questo movimento. Ci sono dei compositori di tutto rispetto che scrivono, anche perché ci sono dei budget veramente grandi a sostegno di questa industria, quindi si possono impiegare delle orchestre vere con 60, 80 elementi, insomma roba che si faceva nel cinema ai tempi d'oro, adesso si sta facendo nei videogiochi. E quindi insomma, ci sono delle...
La tecnologia, voglio dire, comunque la costruzione di un videogioco oggi è... Cioè, la possiamo paragonare, anzi forse anche un po' più complessa di quella di un film.
Sì,
o comunque siamo lì, insomma.
Sì, sì, adesso non voglio fare chiaramente il tributo insomma, ai videogiochi, però devo dire che questa forma d'arte qui, perché ormai è una forma d'arte, la forma d'arte videoludica, è quasi si sta arrivando quasi ad avere dei film interattivi, quindi conseguentemente è molto stimolante scrivere per delle scene dinamiche. Nel senso, a me, quando ho fatto l'ultima colonna sonora, mi è stato chiesto di fare delle musiche dei loop di 40 secondi che dovessero stare in sottofondo, però non... Chiaramente una cosa così deve essere abbastanza caratterizzante, però non troppo invasiva, invadente. Conseguentemente però non deve essere neanche anonima, deve colorare il tanto giusto e deve essere interessante.
Senti, ma mi interessava capire come lavori dal punto di vista tecnico, cioè è un tipo di lavoro che assomiglia a quello della musica per il cinema?
Sì.
O è...
Sì, sì. Beh. Ti danno, ovviamente in fase di sviluppo ti danno dei link. Io ho lavorato con una software house australiana che quindi mi dava accesso al loro FTP, al loro hard disk, ai loro server, e mi davano delle locazioni dove io potevo giocare dei frammenti di gioco. e su quello scrivere.
Quindi né più né meno come nel cinema, insomma, sì, il musicista sì, sì. È molto quasi stimolante, sempre, no?
Sì,
difficile
sì, è molto
che
bello.
Un musicista non veda le immagini, anche
no,
se capita.
No,
però...
assolutamente, io quando scrivo per il cinema mi chiedo sempre, ma la prassi è questa, ti danno un premontato, quindi senza la post-produzione, magari compresso, un file compresso in modo che scorra, che non impieghi troppo le risorse del computer che utilizzi per produrre la musica, e chiaramente in timeline, cioè nel software, metti appunto le immagini e ci scrivi sopra.
È un discorso veramente interessante, quindi sì, da oggi sappiate che
per questo che mi piace farlo.
Sappiate che anche nei videogiochi, in qualche videogioco, sono molti, sì. Quanti ne hai fatti? Parecchi?
Com'è? No, ne ho fatto un paio, però devo dirti che era uno dei miei sogni, perché adesso non ho tempo e testa, ma sono stato un avido giocatore. Di videogiochi.
Quindi anche questo aspetto è importante, no? Perché
certo che
sapere
sì.
come funzionano i videogiochi
sì. Anche perché sono una persona un po' troppo, come dire, come diciamo noi anche agli pivinca, quando mi interessa di una cosa non la scavo in tutto e per tutto, quindi comincio a comprare libri, saggi, queste cose, alla fine l'ho spulciato in lungo e in largo.
Benissimo, ascoltiamo un altro brano, sempre dal nuovo disco di Stefano Luvier. Che si chiama At Home. Davide l'ha trovato, forse sì, forse no, nel frattempo la rantantina sfuma e lascia il posto a questo brano per pianoforte di Stefano Guzzetti. Sì, sì, ma è come se non ci fossero, quindi torniamo da questa bellissima musica intimista, sognante, insomma, non voglio usare altri aggettivi, alla realtà, alla dura realtà della Rantantina, che è bellissima, ma neanche a farla apposta. Proprio oggi invito Stefano Guzzetti. E vabbè, comunque
invece,
tu
carnevale.
Sei molto divertito di questo contrasto tra
queste cose piacciono tra... troppo.
Senti, a proposito di questa musica,
sì.
Parliamo un po', che carattere ha questo, hai voluto dare a questo disco, appunto, che avrete capito è un disco per pianoforte,
sì.
Registrato ormai un anno fa.
Sì,
pianoforte,
sì,
e basta,
sì.
Non ci sono interventi.
No, in questo disco no, nel prossimo che ti dico dopo sì.
Sì, perché in genere tu invece ami, ovviamente.
Sì, insomma, arrangiare, orchestrare, declinare la musica in una maniera più ramificata, ma in
sì.
questo caso... Guarda, è tutto nato per caso, perché alla fine sono entrato in possesso di questo piano, che adesso è il mio piano.
Che piano è?
Ma è un piano verticale. No, un amico, anzi adesso lo saluto anche, magari un giorno probabilmente mi ascolterà nel podcast, il mio amico Enrico Ciccu, che adesso sta in Giappone. A casa, appunto, aveva questo piano della sorella, che tanto tempo fa prese il piano perché voleva imparare a suonare il piano, appunto. Però dopo un paio di lezioni, insomma, desistette, perché la musica è una disciplina tosta.
Ferrea.
Non si scherza, non che prendi il piano e fai le suonate. E quindi provò a venderlo. Io mi ricordo anche l'annuncio su Facebook, vendo il piano.
Che è un dramma vendere il pianoforte.
Ma è un macello.
Noi ne abbiamo uno a casa mia, che era di mio padre, che è passato a me, io credo che passerà a mio figlio. È un bellissimo soprammobile, purtroppo.
No,
però.
Ma spero sia un bel regalo che lo inizi. Comunque, in sostanza, un giorno mi è arrivato un messaggio di Enrico che mi dice, questo vari anni fa ormai, mi dice: ascolta, vieniti a prendere questo piano, se no veramente non sappiamo che, pagati le spese di trasporto. Ma stai scherzando?
Tu subito.
E io ero lì che mi barcamenavo con suoni campionati di piano, cose, perché dicevo, sai, è tipico di chi fa musica, ti fai la strumentazione un po' ciclicamente a cicli di rate, tipo ti metti le rate per il computer, le rate per il compressore, per i microfoni. Io allora lavoravo ancora nei call center e ci lavoravo, appunto, perché stavo costruendo pian piano questo mio percorso, quindi mi facevo la strumentazione,
sì.
con gli stipendi. Quindi mi dicevo sempre, oh, l'ultima rata sarà il piano. Invece...
Anche perché è una rata impegnativa, insomma, a seconda del piano che ti compri.
Questo è un bellissimo piano, un coreano, ma è bellissimo. Per di più ha un suono bello caldo, anzi devo spesso togliere in post-produzione molte delle frequenze basse.
Ed è proprio il piano che hai usato in questo disco?
Sì, l'ho sistemato, ovviamente. Quando mi è stato dato non suonava, era tutto scordato, i martelletti quasi non si muovevano perché è rimasto 12 anni fermo. E in questi 12 anni veniva utilizzato per posarci sopra la roba stirata.
Purtroppo è la fine che fanno la maggior parte dei pianoforti nelle case di molti italiani.
Quindi, esatto.
Perché è vero che lo strumento, se non lo suoni,
no,
si deteriora.
Esatto, è solo quando hai un pianoforte che ti rendi conto che veramente è una cosa che vivi di vita propria. Più lo suoni, più risponde al tuo suonarci le musiche più varie. E alla fine è bello, è una bella soddisfazione rimettere in piedi un piano e suonarlo. Punto.
E farci un disco, insomma, una
sì,
bella
poi,
storia.
Esatto, e quindi chiudendo la tua domanda, scusa, credo di essere un po' proli.
No,
Praticamente, niente, iniziai a suonare il piano, a riprendere pratica su un piano vero, perché non è la stessa cosa, chiaramente, delle varie tastiere con i tasti pesati o semipesati che emulano l'azione del piano. Il piano vero è un'altra cosa.
Comunque.
Ti fai i muscoli delle dita come quelli di un boscaiolo. E quindi praticamente iniziai a suonare vari motivi e si... E prese forma un processo creativo dove ogni bozza diventava un'idea, dove diventava una musica più articolata, dove diventava una cosa più arrangiata. Alla fine ho dovuto bloccare questo processo qui, perché sai, sono quelle cose che se non le blocchi continui a comporre in maniera perpetua, infinita. E quindi alla fine questi sono nove bozzetti,
brani.
Che poi sono diventati nove brani, li ho chiusi così.
Senti, questo è stato un anno bello, ricco di soddisfazioni per te, immagino, no?
Diciamo che mi do da fare.
lo dico io. Allora, innanzitutto sei ancora impegnato con la tournée dello spettacolo Reading dell'ultimo libro di Francesco Abbate, sì, di cui tu hai curato le musiche,
sì,
anche del book trailer,
sì,
perché c'è un book trailer
molto bello,
che oltretutto adesso ho letto, è stato
siamo
selezionato finalisti per Cortina,
sì, nel festival di Cortina. Sì, 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 sì.
Ecco, io non sapevo che c'era anche una sezione per i book trailer,
sì, sì,
in
sì,
questo
sì,
festival di cortometraggi.
Ma in realtà non lo sapevo neanche io.
Ogni tanto se ne scopre una, perché in realtà anche lì, no? Ormai si è aperto, sì, un mondo. Non esiste il libro, diciamo, importante che non abbia un book trailer.
Sì, esatto.
Ormai basta guardare su YouTube,
sì,
ogni autore di un certo rilievo ha il suo book trailer.
Concordo.
Devo dire, tra le altre cose, che quello di Francesco Abbate è un vero e proprio cortometraggio, perché a volte,
sì,
immagino, visti i budget, ci si arrangia un po' così. Invece,
senza
il vostro,
fare nomi,
il
per carità, ce ne sono
davvero
veramente di tremendi, perché è in giro, e ti rendi conto che forse sono delle operazioni fatte sull'istante, sul momento giusto per fare il book trailer. Quello di Francesco è stata una cosa che è stata veramente pianificata e progettata nel lungo periodo, e lì chiaramente bisogna fare, insomma, i più vivi complimenti ad Alessandro Toscano e Valentina Vannicola, oltre all'attore Nick Nocella, perché insomma è stato veramente un bel lavoro.
È tutto, diciamo,
e
al
devo
gruppo,
dire che anche lì c'è lo zampino di Ciku, che ha fatto un po' di post produzione prima di partire in Giappone,
insomma sempre lì
sto Ciku,
questo
insomma,
gruppo di cagliaritani che ogni tanto stanno qui e ogni tanto vanno via.
È bello così, dai.
È bello così, anche perché insomma poi si torna sicuramente sempre molto arricchiti,
sì,
e insomma dell'esperienza, insomma la tournée è ancora in pieno svolgimento,
sì,
puoi
sì,
anche
sì,
ricordare dove siete.
Beh,
questa
sì,
settimana,
questo,
se vuoi,
questo giovedì siamo a Tempio, ecco, non posso dirvi venite a sentirci perché è un po' lontanuccio, però insomma poi saremo a Tramazza, insomma
avete
anche Iglesias,
avete girato un bel po' anche l'Italia, insomma
sì, dovremmo, anzi fra un po' saremo anche a Bologna ad aprile, credo, non ricordo, però sì,
insomma avete fatto un sacco di date,
sì,
e poi quindi molto soddisfacente, insomma, immagino per te il tour,
una bellissima esperienza,
quanto, una bella esperienza, e poi anche vorrei ricordarti,
grazie,
tu non lo fai ma lo faccio io, perché tanto io sono io e tu sei tu,
sì,
e quindi io lo posso fare, è l'altra bellissima esperienza della colonna sonora, parlavamo prima,
sì,
di film, di colonne sonore del film di Peter Macias su Pirati degli Esposti,
sì, Tutte le storie di Piera.
Beh, lì avete avuto un altro bel riconoscimento.
Beh sì, assolutamente sì, siamo stati al Torino Film Festival,
che è un festival molto importante,
sì, sì,
magari
sì,
non addetti ai lavori un po' sfugge, perché uno pensa più a Venezia, a Roma, invece il Festival di Torino è un festival, insomma, piuttosto,
sì,
importante e anche molto severo.
Molto severo, tra l'altro nell'occasione è stato dato il premio alla carriera a Piera degli Esposti, il documentario di Peter appunto adesso è in giro per l'Italia, l'altro giorno era a Bologna, insomma ci saranno delle belle cose sicuramente.
Tu sei
riguardo.
Andato a Torino al festival?
A Torino io c'ero, assolutamente, sì sì.
Quindi avete un po'
mi
respirato,
sono goduto,
insomma, l'aria del festival, l'aria del festival
bellissima,
è bellissima,
assolutamente,
no? Insomma,
sì,
non c'è,
sì,
bisogno di andare agli Oscar per,
no,
sentirsi,
no,
per sentirsi, come dire, gasatissimi.
Esatto, poi sai, ho fatto quelle cose da adolescente, però chissà, ho dato un mio CD a Paolo Virzì, roba di questo tipo, quindi...
Beh, insomma, da adolescente, insomma, hai fatto bene, perché insomma... Ma...
Io, guarda, devo dirti questo, non sono nessuno, però quel poco che ho è perché l'ho seminato, e quindi pian piano a fuori di seminare qualcosa la raccogli.
Beh, poi diciamo che insomma davanti a te, vista l'anagrafa, hai ancora moltissima strada da fare, quindi voglio dire, insomma,
grazie.
Adesso, questo è un ragazzo modesto, ma è un ragazzo insomma che sa il fatto suo, infatti adesso ci ascoltiamo un altro brano.
Io direi...
Noi siamo dei disordinati totali, l'avrai capito.
Ci penso
tu
io.
Sei un pibincolo, l'hai detto prima.
Sono della Vergine, sono pibincolo. Little Dreams.
Little Dreams, allora. L'hai trovato, Davide? Sì? Si trova? No? Vabbè. Ok. Little Dreams con aggiunta di Rantantina, che devo dire però sta sempre più scemando. Thank you. Questa è Little Dreams, questa invece è Radio X nella versione extra live del martedì. Sono in compagnia di Stefano Guzzetti, il maestro Stefano Guzzetti.
Poi sono vecchio.
Autore di questo CD che stiamo presentando questa sera qui a Radio X, che si chiama At Home, ma proprio letteralmente,
perché a casa.
Registrato a casa col pianoforte appena restaurato e rimesso in condizioni di suonare al meglio. A proposito, vabbè, a casa va bene, ma questo disco dove lo troviamo per comprarlo?
Allora, questo disco è un disco stampato da un'etichetta giapponese.
Abbiamo capito tu che i giapponesi hai un certo, come dire, rapporto preferenziale.
Sì, tra videogiochi da ragazzo, adesso da... No, sì, devo dire che io amo la cultura giapponese. Questa è una cosa che esula da tutto il discorso musicale, eccetera, perché... vengono spesso demonizzati come popolo strano, bizzarro, eccetera, però in realtà sono delle persone che sono educatissime, gentilissime e con un fortissimo senso dell'autoironia, cosa che io adoro. Cioè...
se lo dici tu, guarda, io ci credo.
No, davvero, ti dico, per l'esperienza mia personale,
non lo
per carità.
In dubbio.
No, ma la cosa strana è questa. Questa è un'etichetta giapponese che ha forte insomma, una forte attività lì. Però è gestita da un ragazzo di Oxford, ecco. Che è lì a insegnare anche l'etichetta, fa altre cose. È un'etichetta, insomma, che ha abbastanza rilievo nel...
Tu l'hai conosciuto in Inghilterra?
No, sì, allora sì. Io Ian, il ragazzo dell'etichetta, l'ho conosciuto poi in Inghilterra proprio personalmente l'estate scorsa, perché ho suonato questo disco a Londra ad agosto del 2013.
Abbiamo visto.
Bene. Però in realtà lo conobbi per email, ma per puro caso, perché queste persone ricevono proposte. Veramente ne ricevono tantissime, quindi...
No, molto interessante, voglio dire, questa è l'ennesima. Noi insomma ormai ne ospitiamo sempre più di frequente, insomma, ragazzi creativi che stanno qui, un po' stanno qui, un po' stanno lì. Qualcuno neanche si muove, però crea questi contatti con il resto del mondo.
Sì.
Poi si scopre appunto che lavorare con il Giappone, dalla Sardegna, non è un'utopia, cioè
no.
Diventa praticamente una cosa normale. Tu ne sei la testimonianza.
Beh, devo dirti che il disco precedente è fatto come Waves on Canvas. Era un disco per un'etichetta irlandese dove ci cantavano un ragazzo che sta in Giappone, una ragazza che sta a Glasgow, un altro, insomma, gente un po' da tutto il mondo, uno che stava in Olanda. Quindi alla fine, no, tutto ciò è fattibile, assolutamente sì.
È fattibile da qui, anche partendo da qui o comunque
da casa.
Lasciando, esatto, comunque facendo base qui.
Sì, sì, assolutamente, e me ne guarderei bene da non fare base qui, perché quasi, perché più giri, più ti rendi conto della sempre minore vivibilità dei posti nel mondo e del paradiso in cui siamo qua.
Concordo. Senti Stefano, adesso ti faccio la domanda che fanno tutti i bravi presentatori. È inutile che apri la bocca tu, che alzi gli occhi al cielo. Davide Cabras, la devo fare perché... lo dicevi per quello, scusami. Okay. Bene, annunciamo che la Rantantina è morta, viva la Rantantina, è finita.
Viva.
E invece a Stefano volevo chiedere cosa stai, l'abbiamo già detto un po' prima all'inizio, no? Che questo disco in realtà tu l'hai già archiviato un anno fa, se adesso è uscito sul mercato.
Sì.
E quindi adesso cosa stai mettendo in pentola, cosa stai orchestrando?
Allora.
Cosa sto orchestrando?
No, vabbè, allora adesso sono proprio nel pieno della fase del processo di produzione del mio nuovo disco, che è per piano e sezione d'archi, e anche altri strumenti tipo clarinetto, piano giocattolo, glockenspiel e cose così, una sorta di musica, vabbè, ovviamente strumentale, un po' non troppo seria, ecco, diciamo così. E sto mettendo in piedi l'ensemble anche per suonare le mie musiche, quindi stiamo fra un po' inizio proprio le prove in sala prove.
Oh,
per...
questa è una bella notizia, così finalmente insomma potremo anche cominciare a vederti da vivo.
Ma ben volentieri,
no?
sì, ben volentieri. Beh, se posso fare una piccola... dai, poi non è pubblicità, è una cosa a scopo di bene.
Si chiama promozione.
Promozione,
prego.
Non sono abituato.
Questo ragazzo,
mannaggia,
ci sorprende sempre più.
Allora, niente, questo sabato suonerò con Massimo Ferra, che è un bravissimo chitarrista che magari conoscete.
Ma forse sì, dai.
E Cristina Raca reciterà delle poesie di Alda Merini. E suoniamo nella sede di Solidando, appunto in una o due giorni, appunto in beneficenza per le persone che sono state vittime dell'alluvione. Quindi raccoglieremo un po' di fondi. Io suono al piano l'elettronica, Massimo la chitarra e appunto Cristina legge la Merini.
Ecco, benissimo. Quindi chi ha accolto questa notizia Sicuramente verrà a ce sentirvi. Allora senti, adesso mi è tornata alla mente una cosa. Va bene, questo disco tu l'hai prodotto per il Giappone, ma se io me lo voglio comprare,
sì, perché sì, poi no, certo, hai ragione,
non è che posso andare a Tokyo a comprare
no,
il tuo CD.
No, assolutamente no. Dunque, in realtà io sono il disco distribuito anche in Europa da un grosso distributore che si chiama La More Music, ma lo trovi anche su Amazon, su
cioè, insomma lo posso comprare online.
Sì, qua, a meno che l'unico negozio credo che ci sia ancora nei dintorni, non lo ordini da qualche grossista come ha fatto con il mio vecchio disco. Sai che, come si dice, nemo profeta in patria. Io tempo addietro quando...
Ma va?
Sì, effettivamente è proprio sacrosanta sta roba. Quando feci un 7 pollici in vinile, dietro consiglio di...
In che anno?
Di?
In che anno?
Ti parlo di 3 anni fa almeno.
Vabbè, ma anche tu, scusa.
È stato
un 7 pollici in vinile.
È un'edizione deluxe, trasparente, insomma, c'è cioè una cosa particolare, più un oggetto d'arte che non ha.
Certo.
Del disco che poi hanno fatto anche in doppio vinile su un'etichetta belga, davvero molto bello. Niente, cercai il distributore italiano così per
ti disse
che mi disse no, ma sai che c'è, no, il vinile non si vende,
non
no,
si
ma
usa
Bobby,
più,
ma...
Certo.
No, in realtà poi quella roba è andata subito venduta, sold out, quindi insomma, al contrario di quello che sosteneva lui, il vinile si vende come?
Io sì, tutto... sì, ma questo è tipico, insomma, di quello che succede dalle nostre parti, che poi, come al solito, invece basta varcare il confine e si scopre un mondo che non è stato dimenticato, per cui il vinile ha un mercato.
No,
no,
io
devo... Un pochino sì, qui, è, insomma, di nuovo qualcosa sta riprendendo, però certo...
Come dicevi bene tu prima, io sto diventando vecchio, ed è vero, quindi praticamente è proprio di recente la mia decisione di disfarmi dei CD fondamentalmente e tenermi solo i vinili. La musica digitale, che su CD è digitale, non è analogica, a quel punto me l'ascolto direttamente, insomma la compro online, perché ormai si può comprare in alta risoluzione, non
certo,
è che...
Certo.
Quindi praticamente va bene così, anzi il vinile, ben venga il vinile, per me, quantomeno per me.
Benissimo, allora quindi se vogliamo comprare comunque il nuovo disco di Stefano Guzzetti che si chiama At Home, comunque su Amazon lo troviamo,
sì,
insomma,
sì,
su
sì,
Amazon
sì,
o su qualunque
o
altro
comunque
store.
Nel mio sito ci sono anche i link, sì,
benissimo,
sì, assolutamente
allora,
sì.
Ok, perfetto, allora si sono fatte praticamente le 20:05 e allora Stefano io ti ringrazio.
Grazie a voi.
Grande in bocca al lupo, ovviamente.
Crepi noi... l'avarizia.
Un saluto insomma a tutto il gruppo largo che frequenta.
Porterò i saluti
bene,
volentieri.
Va bene. E io ringrazio invece Stefano Cabras che adesso va a dormire. No, vai a fare la rantantina.
Grazie a Davide e ai tamburi.
Ho detto Stefano Cabras, vorrei sottolineare.
Sarei io con la barba.
Esatto, e senza capelli.
Siamo quasi.
Allora, in queste occasioni mi manca Benoni che mi dà una frustata sul cranio e mi rimette in ordine le idee. Va bene, allora salutiamo, ci vediamo venerdì, non ci vediamo perché vedersi alla radio è molto difficile. Comunque grazie a tutti, statemi bene, tanti saluti e buon carnevale.
Ciao, ciao.
Accidenti alla rantantina.
Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.